Io spero che la mia fede riesca un po' a ravvivare la vostra, ma certamente la vostra fede stasera irrobustisce la mia. Perché vedete, neanche noi vescovi siamo di cemento armato, abbiamo bisogno di essere incoraggiati, no? E questa sera voi mi date una carica che certamente mi accompagnerà a lungo. Io ho cercato di raccogliere alcuni pensieri, così li offro con molta semplicità, ma è chiaro che poi è ciascuno di voi che dovrà un poco approfondire il problema, che è il problema centrale, a me pare, che è quello del significato. Negli ultimi anni dell'Ottocento sono usciti due libri fondamentali di filosofia cristiana e sono usciti in contesti geografici, sociali, culturali molto diversi, che curiosamente cominciavano con le stesse parole, anche se i due autori non si conoscevano affatto. In Francia è uscito L'Action di Blondel nel 1893 e in Russia La giustificazione del bene di Solovyov, che poi fu conosciuta in Occidente nella traduzione francese. L'Action di Blondel comincia con queste parole: Oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens? Sì o no, la vita umana ha un senso? E l'opera di Solovyov cominciava: La vita ha un senso? Ecco, in mezzo a molti discorsi, a molte filosofie, alle molte proposte culturali dell'epoca, questi due pensatori, che erano molto originali, avevano centrato il problema, perché il nocciolo della questione umana, mi pare, è quello del senso. E questo particolarmente i giovani lo intuiscono. Perché? Perché non sono ancora stati del tutto resi ottusi dalle preoccupazioni esteriori dell'esistenza, che sono i guadagni, la carriera, le comodità. Poi quando si diventa adulti fatalmente si resta impigliati in queste cose. Io avevo un professore molto intelligente che diceva che le epoche della vita allora, adesso non so se sono cambiate, sono queste. Fino a 20 anni si fa la poesia, dai 20 ai 30 si fa la filosofia, dai 30 ai 40 si fa la sociologia, i problemi sociali, e dopo i 40 si fanno i soldi. E questo è la progressiva incarnazione. Purtroppo però bisogna dire che il secolo XX, almeno nelle culture dominanti, non ha raccolto questa esplicita provocazione di questi due pensatori. Non ha posto il problema del senso. Alle generazioni che si sono succedute negli anni del Novecento, invece che dei significati, sono stati proposti dei miti ideologici. Il progresso, il nazionalismo, la lotta di classe, il sol dell'avvenire, la superiorità della razza, lo scientismo che poteva avventurarsi in ricerche e imprese senza regole, senza limiti, il libertarismo morale, eccetera. E da tutti questi miti sono derivate all'umanità delle stragi senza paragoni nella storia. Non c'è stato un secolo più insanguinato del nostro. Le guerre totali, gli eccidi di popolazioni innocenti per il trionfo di un sistema, come è avvenuto per i contadini russi, il genocidio, come è avvenuto per gli ebrei in Germania, l'aborto legalizzato e propagandato, la catastrofe ecologica, e sempre censurando la questione del senso, sempre proponendo dei miti e mai chiedendosi il significato. Io sono stato molto impressionato l'anno scorso da questa notizia. Un ragazzo di Cesenatico nel novembre del 91 si è ucciso e nel biglietto che ha lasciato scritto c'era: ho avuto tutto dalla vita. Sì, gli era stato dato tutto, le vitamine, anche a voi sono state date tante vitamine, mentre a noi è stato dato soltanto l'olio di fecato di merluzzo che ancora mi dà le allucinazioni di notte, le vitamine, le proteine, svaghi, agi, piaceri, gli era stato dato tutto tranne il significato della vita. Ma senza significato non si riesce a vivere, se non stordendosi e alienandosi. E il significato è dato dal possesso simultaneo, mi pare, di tre elementi. Intanto la conoscenza delle cose come stanno, della verità delle cose che contano però, che vuol dire il nostro essere, la nostra origine, il bene, il male, la nostra morte, il nostro destino. Poi la coscienza di avere un traguardo, uno scopo adeguato, che sia valido fino alla fine dei giorni. Perché di scopi ne abbiamo, e voi a un certo punto studiate per poter passare alla classe successiva, e poi si studia per avere un diploma, e poi per avere un posto di lavoro migliore, eccetera. Però arriva un momento della vita in cui questi traguardi sono raggiunti e bruciati, mentre c'è bisogno di un fine che duri fino all'ultima ora. E poi anche il sentimento di un'appartenenza che ci consenta di oltrepassare la prigionia dell'individualismo e della solitudine. Il problema del significato è il problema del perché. Vedete, quando si sa il perché si può superare tutto. Anche il dolore, che pure è un grosso problema umano, in realtà può essere superato se se ne conosce il senso, lo scopo. L'esempio più chiaro è quello del dolore del parto. Il dolore del parto non è uno scherzo, però la donna lo sopporta bene. Perché? Perché ne percepisce immediatamente la finalizzazione. Sa per che cosa deve soffrire. Conosce il senso. Quando non si sa il perché, a lungo andare diventa insopportabile anche il piacere. E così si spiegano molti suicidi della nostra epoca. E sui suicidi io vorrei dire qualche cosa, perché effettivamente, specialmente i suicidi dei giovani, è una questione davvero su cui dobbiamo riflettere, specialmente nella nostra regione, che è arrivata in questi anni a registrare fino al doppio dei suicidi della media nazionale e al triplo dei tentati suicidi. Eppure siamo tra le regioni più agiate, no? Che vive meglio. E questi fatti ci danno una grande pena, ci tormentano, ci invitano tutti a meditare su quali deserti di solitudine e di incomunicabilità si nascondono dietro la facciata chiassosa e scintillante del mondo di oggi. Probabilmente questi giovani hanno cercato un'amicizia vera, una ragione di speranza, una comunione fraterna, e non l'hanno trovata. E questo ci dice quanto ancora ci resta da fare per umanizzare una società sempre più tecnicamente dotata e sempre più priva di anima. E ci dice quanto sia urgente far arrivare a tutti, ma in modo concreto, efficace, la buona notizia, il Vangelo, la buona notizia, che l'amore autentico esiste e tutti noi già siamo stati amati e messi in salvo. E ci dice quanto sia necessario ridare a questo mondo, che si crede senza condizionamenti e immagina di essere razionali, la verità che davvero ci fa liberi. Ma bisogna andare oltre, direi, a questo sentimento di amarezza e quasi di rimorso che proviamo di fronte alle notizie dei suicidi, per cogliere davvero in profondità la questione. Il fenomeno del suicidio con queste proporzioni, come già dicevo, non nasce dalla povertà, dalla fame, dalle difficili condizioni economiche, al contrario, è un fenomeno tipico di un'umanità che non deve più lottare fino allo spasimo per procurarsi il pane. È tipico di un'umanità che non sa cosa farsene del pane, di un'umanità che, avendo risolto i problemi della sopravvivenza, non può più eludere il problema più sostanziale, che è quello di sapere a che cosa serve la vita. La scienza non può darci queste risposte. La scienza ha consentito all'uomo di andare sulla Luna, raccogliere i sassi della Luna, ma non gli ha mica detto che cosa è venuto a fare lui sulla Terra, che tutto sommato è più interessante ancora che raccogliere i sassi della Luna. E noi sappiamo che in fondo questo mondo è una equazione anche complicata, difficile da risolvere, che ammette una sola soluzione. La soluzione dell'incognita, noi lo sappiamo, è Gesù Cristo col suo avvenimento, col suo Vangelo. E l'umanità, che nella cultura dominante respinge quest'unica soluzione, ha come sola alternativa l'irragionevolezza, l'assurdo. Ma l'assurdità è insopportabile, la vita irragionevole non vale la pena di essere vissuta, allora il suicidio diventa il corollario logico, coerente, del rifiuto deliberato di entrare nel disegno di Dio. Quindi bisogna trovare il significato. Ma dove lo troviamo? Dov'è il significato? Wittgenstein, questo grande matematico e filosofo della scuola di Vienna, ha scritto una frase breve e lucidissima. Ha scritto: il significato dell'universo non sta nell'universo. Il che vuol dire che chi non vuol spingere lo sguardo oltre i confini del mondo si costringe a vivere senza significato. Costringe a vivere nell'assurdo. E allora ci spieghiamo perché così spesso oggi nei discorsi, negli spettacoli, si fa spazio al non senso e si canta l'assurdo. In fondo la frase di Wittgenstein potrebbe essere anche parafrasata così: il significato dell'uomo non sta nell'uomo. Perciò o non c'è significato, o il significato dell'uomo è dato da un altro, non da un'altra cosa, perché il significato di una persona non può essere dato da una cosa, deve essere dato da un altro che sta prima, che sta sopra. Ed è a questo punto che si pone la questione di Gesù Cristo. Perché è inutile girarci in giro, alla fine questo è il nocciolo del problema. E molte volte noi ci sentiamo fare questa domanda: ma che cosa c'entra Gesù Cristo? Cosa c'entra con me Gesù Cristo? Ma Gesù Cristo non c'entra niente se noi lo cerchiamo dove non c'è, cioè con una precomprensione che ci mette su una pista falsa. Per esempio, se lo cerchiamo tra le brave persone, Gesù Cristo, un bel tipo, un bravo uomo, oppure tra i protagonisti defunti della storia, un grande della storia, tra i maestri più o meno inascoltati del pensiero umano, tra i predicatori della filantropia e del pacifismo, che è in fondo un tentativo poi di classificarlo, no? Perché una volta classificato non dà più fastidio, quando è messo, si trova il cassetto, lo si mette dentro e siamo tutti a posto. Ma Gesù Cristo non riesce a essere messo nel cassetto, perché se uno lo conosce, lo prende per quello che è, cioè il figlio di Dio fatto uomo, nel quale tutte le cose sono state create, il Signore della storia dei cuori, l'archetipo di tutta l'umanità, colui che è il primo e l'ultimo e il vivente, come dice l'Apocalisse, allora si capisce che non si può far senza di lui per niente. Non c'è ideale di giovinezza che consapevolmente o inconsapevolmente non lo chiami in causa. Non c'è impegno di vita che lo possa collocare ai margini. Non c'è decisione esistenziale che in ultima analisi, qualche volta senza che se ne accorga, non si riferisca a lui. Allora ogni amore umano è inveramento o tradimento dell'amore per lui. Ogni elaborazione di pensiero è un avvicinamento o un allontanamento nei confronti della sua verità. Ogni gioia è autentica e incontestabile se è inquadrabile nella sua promessa di gioia senza limiti e senza fine. Solo che Gesù è sempre oggetto di una scelta drammatica e decisiva, è tutto il contrario di una brava persona che va d'accordo con tutti. E la cosa era stata detta fin dall'inizio, l'episodio della presentazione al Tempio di Gesù ci ha fatto registrare quello che ha detto Simeone, questo uomo di Dio, che nel bambino ha visto un segno di contraddizione, perché siano rivelati i pensieri di molti cuori. E del resto lui stesso, Gesù, dice di sé: io sono venuto come una spada, sono venuto a dividere in qualche modo, perché a far decidere. E a questo punto si capisce subito una cosa, che la conoscenza di Gesù Cristo è molto diversa dalla conoscenza di tutto ciò che abbiamo imparato a scuola, perché coinvolge e chiama in causa non solo la mente, ma tutto il nostro essere. Uno può capire il teorema di Pitagora senza appassionarsi di Pitagora. Uno può persuadersi che il quadrato, speriamo di non sbagliare l'enunciazione del teorema, che il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti, senza innamorarsi dell'ipotenusa e senza avere una passione travolgente per i cateti. Ma non può capire Cristo adeguatamente se non comincia ad aprire a lui la sua vita. E qui c'è un salto, è un tipo di conoscenza completamente diverso. Si può capire il teorema di Pitagora senza giocare la propria vita per Pitagora, ma non si conosce sul serio Gesù Cristo se non nell'atto in cui ci si gioca in qualche modo per lui. E qui a questo punto uno resta anche un po' spaventato e dice: ma qui com'è sta faccenda? E qui c'è la ritrosia dell'uomo che fa fatica a uscire da se stesso e non vuol mai rischiare, no? E difatti sarebbe quasi impossibile una cosa del genere se toccasse a noi cominciare per primi, ma per fortuna ha cominciato lui. Cristo ci ha amati per primo, e allora il nostro amore per lui è una risposta. Noi non potremmo mai sperare di trovare colui che è il senso e il centro della nostra vita se lui non ci avesse già cercato, anzi se non fosse sempre in atto di cercarci. Io sto alla porta e busso, questa bellissima parola dell'Apocalisse, e credo che Gesù la ripeta continuamente per ciascuno di noi. E poi continua, secondo lo stesso testo: e se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me, o come traduce felicemente Clemente Rebola, a tu per tu noi ceneremo insieme. Noi siamo cercati dall'eternità, siamo stati chiamati, e lui, questo vuol dire che lui è il primo, e questa è la vocazione. La vocazione evoca subito chiostri monastici e corridoi di seminario, ma in realtà nella parola di Dio c'è un significato previo a questo, c'è anche quello, perché c'è la vocazione degli apostoli, ma è una parola chiave dell'annuncio cristiano. E come tutte le parole troppo ripetute, corre il pericolo di essere banalizzato e di essere usato impropriamente. Eccolo, questa parola esprime l'avvenimento primordiale della nostra esistenza, che consiste nel fatto che Dio ci ha invitati alla sua festa. Ci ha invitati alla festa della vita, noi che per nostro conto non esisteremmo, perché non c'è nessuna ragione al mondo che, per cui io debba necessariamente esistere. Ci ha invitati alla festa di poter avere un destino, noi che per nostro conto non avremmo altro destino che la morte, vanificatrice di tutto. Ci ha invitati alla festa di conoscenza, d'amore, di gioia, che è propria della Trinità. Ecco, credo che questo è il punto su cui noi dovremmo riflettere a lungo. Se esistiamo, se io esisto, questo significa che sono stato voluto, che sono stato scelto. Questo è in sostanza il nucleo originario dell'annuncio cristiano. Quando voi vedete un bambino per la strada, che è uno spettacolo che si vede sempre meno, verrà il momento in cui a Bologna, quando vedranno un bambino, chiameranno: oh, guardate che c'è un bambino, come se passasse un elefante, no? Beh, quando noi vediamo un bambino per la strada, noi siamo sicuri che c'è stato almeno un momento in cui due persone si sono amate, cioè c'è un atto d'amore alle spalle. Ma più profondamente, quando noi incontriamo un essere, sappiamo che c'è un atto d'amore eterno di Dio alle spalle. Se io esisto è perché sono stato amato, voluto. E questa è la sostanza dell'annuncio cristiano. E bisogna capirlo bene. Sentirsi scelti è una delle esperienze umane più liete e gratificanti, come sentirsi trascurati e disattesi è spesso la vena segreta delle nostre tristezze. Pensate a un giovane che ha fatto centinaia di domande di assunzione e si vede passare davanti tutti quanti e lui non lo chiamano mai. Se però arriva una risposta positiva, gli ritorna la gioia di vivere, perché è stato scelto. Pensate a una ragazza che a una festa da ballo tradizionale, non so se oggi ci siano ancora queste cose, da più non me ne intendo mica molto, sapete, a una ragazza che a una festa da ballo tradizionale non è invitata da nessuno e deve fare la tappezzeria. È malinconica, è depressa, per lei la vita è tutta triste, l'universo è tutto sbagliato, no, assolutamente, non c'è niente di buono. Ma basta che un ragazzo le si avvicina e la invita, ecco che il suo volto si illumina. Perché è stata scelta, sia pure per un giro di danza. Ebbene, noi siamo stati scelti, Dio ci ha voluti, ci ha scelti, nessun pensiero è più inebriante di questo. E a capirlo bene ci fa superare ogni motivo di amarezza, di scoraggiamento che ci può capitare. Non c'è nessuna ragione al mondo che dovessi venire io all'esistenza piuttosto che uno dei molti esseri possibili. Il Padre è andato a prendere me nella infinita folla delle creature possibili e mi ha preferito. Il perché non lo so, perché non c'è un perché che non sia il mistero del suo amore. E mi ha scelto non solo ad esistere, ma anche ad esistere come suo figlio, somigliante a lui, partecipe della sua eternità. Ecco, a ben pensare, questa è la felicità. Il rendermi conto della mia vocazione vuol dire vivere già adesso nella gioia, anche se mi tocca camminare nelle tristezze, in mezzo alle tristezze della terra. E a questa luce si capisce allora che cosa è in se stessa, e quindi come deve essere nelle nostre decisioni, la nostra vita. La nostra vita è essenzialmente una risposta alla chiamata. Sembra un pensiero semplice, però in realtà l'uomo tende invece a pensare la sua vita come una domanda, come un interrogativo. Un interrogativo che troppe volte risuona nel vuoto, sembra risuonare nel vuoto. Invece il cristiano sa che la sua vita è una risposta, perché la domanda è la vocazione che Dio ha avuto per lui dall'eternità. Siamo stati chiamati, non siamo venuti al mondo per caso. Siamo stati presi dal nulla e posti nell'esistenza per un atto di predilezione da parte di Dio. E guardate che questo è dentro nella struttura fondamentale del nostro essere. L'indole di essere una risposta è qualcosa che è iscritto dentro di noi. Noi siamo costitutivamente una risposta a qualcuno che ci ha convocati. Siamo un sì. Qualche volta stentato, qualche volta volubile, ma sempre un sì detto a un invito che ci viene dall'alto. Ed è proprio questa indole di risposta che ci spiega ciò che di più profondo c'è in noi. Noi, per esempio, aspiriamo alla verità, a conoscere la verità, ma perché in partenza siamo stati conosciuti. Noi amiamo e non possiamo vivere senza amore, ma perché dall'eternità siamo stati amati. Noi cerchiamo Dio, talvolta anche senza saperlo, e il nostro cuore è inquieto finché non lo trova, ma perché Dio per primo ha cercato noi e ci ha scovati tra gli infiniti possibili con la sua azione creatrice. Però vedete, la cultura oggi dominante non solo ignora, ma direi censura questi tratti essenziali del mistero umano, non vuol riconoscere la nostra natura di risposta. E allora è una cultura riduttiva, deformante. L'uomo che se ne lascia costringere e manipolare, alla fine non è più un uomo, è una contraddizione, è un assurdo. E perciò l'incomunicabilità, l'amarezza, sono gli argomenti abituali di molta letteratura, di molti spettacoli, di molte canzoni del nostro tempo. Ma badate che alla fine il nostro essere è più forte delle ideologie che ci dominano. Perciò l'Apostolo di Cristo ha sempre degli alleati nel cuore di tutte le persone che incontra, perché è il nostro essere che dice questa risposta alla chiamata, e nessuno può strapparci davvero da noi stessi, anche se lo fanno, cercano di farlo magari con la scusa di farci galoppare per i prati dell'esistenza senza nessun divieto, senza nessun limite, quindi sembra una cosa molto bella, no? Ma in realtà non è bella, perché ci libera da noi, crede di liberarci da qualche cosa, da qualche schiavitù, e ci libera da quello che noi più profondamente siamo. Liberarci da ciò che costituisce la nostra natura più intima, quindi liberarci dalla nostra vocazione, dal nostro essere un sì, liberarci dal nostro significato, non vuol dire liberarci, significa sopprimerci o amputarci nella nostra vera realtà. Come dice Chesterton, che amava sempre i paradossi, non vi venga in mente di liberare un cammello dal peso della sua gobba. Non dice, ma povero cammello che deve portare tutto sta peso, togliamogli la gobba, perché lo liberereste dall'essere un cammello. E poi, ancora peggio, dice, non andate intorno demagogicamente a sobillare i triangoli perché vadano dai loro tre lati. Questi triangoli, dice, ma sempre chiuso dentro in tre lati, no? Se un triangolo vi dà retta, la sua lamentevole fine come triangolo è segnata. Ecco, io credo che questo valga profondamente anche per questa nostra intima natura di gente che è stata chiamata e che è una risposta.
Questo è il significato, un significato che poi ha delle implicazioni, che quindi implicazioni sono moltissime, tutta la vita cristiana. Io vorrei fare soltanto due cenni. Il primo alla fede come esempio di risposta, di implicazione, e il secondo è la gioia. Solovyov, che ho citato già, in uno dei suoi discorsi commemorativi di Dostoevskij nel 1882, scriveva tra l'altro queste parole: non sottoporsi alla visibile signoria del male e non staccarsi per esso dall'invisibile bene, questo è l'atto eroico della fede. In esso è tutta la forza dell'uomo. Chi non è capace di questo atto eroico, questi non farà nulla e nulla dirà all'umanità. Gli uomini d'azione vivono una vita altrui, ma non creano essi la vita. La vita la creano gli uomini di fede. Ecco, io invece di fare tanti ragionamenti vorrei rifarmi a un modello, a un esempio concreto che sono stato costretto a conoscere da vicino, ed è l'esempio di Santa Clelia Barbieri, che è stata canonizzata nell'89, qualche anno fa, ancora adesso, e che era più piccola allora, che non era ricca, che era abbastanza malata e che tutto sommato è stata capace di un'azione grandissima. Allora, quanti cosiddetti uomini di azione durante i brevi anni della sua vita, i 23 anni della sua vita, erano alla ribalta della vicenda italiana? A molti di loro sono state dedicate diverse delle nostre strade, delle nostre piazze. A qualcuno addirittura è stato anche fatto un monumento barbuto e baffuto, magari a cavallo. È sempre molto importante, perché bisogna sempre ricordarci dei cavalli, perché sono benemeriti per la storia dell'umanità. Eppure questa gente non ci sono maestri, non ci dicono più nulla oggi nella concretezza della mia esistenza. Niente di ciò che hanno detto o fatto ci può aiutare né a vivere né a convivere tra noi né a morire. Con l'enfasi dei loro discorsi, con le loro leggi spesso arbitrarie, con i mezzi finanziari di cui disponevano, con la prepotenza delle armi, sono sì riusciti a cambiare la scena esteriore, ma non sono stati fautori di vita. La vita la creano gli uomini di fede. Clelia non aveva niente. Era giovane, morta a 23 anni, in un mondo in cui decidevano solo gli adulti. Era donna, in un mondo dove nella vicenda pubblica contavano solo gli uomini. Era povera, in un mondo che privilegiava i ricchi. Era malata, in un mondo dove solo all'efficienza di solito si presta attenzione. Confinata in un piccolo paese dal quale la storia non passava. Dalle rive del Samoggia non passava la storia. Era difficile radunare condizioni più sfavorevoli di queste per chi volesse intraprendere qualche cosa di grande. Clelia non aveva niente, aveva solo la fede. Una fede che sapeva sfondare la cortina della visibile signoria del male, per ricordare ancora la parola di Solovyov, e mettersi in presa diretta con l'invisibile bene, cioè con la realtà del Dio vivo e vero, con la realtà del Signore Gesù, il crocifisso vincitore, con la realtà dello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e abita nei cuori degli umili. Aveva fede, perciò da lei si è sprigionata un'energia incredibile che ancora oggi la rende attivamente presente in mezzo a noi. Una vitalità che non si è ancora esaurita. Cosa ha detto Gesù? Ha detto che la fede può trasportare le montagne. La piccola Clelia, con la sua grande fede, è stata proprio il granellino di senapa di cui parlava il Signore.
Davanti a lei c'erano dei macigni, i macigni dell'incomprensione, della irreligiosità imposta per la prima volta nella nostra storia nazionale, imposta come novità culturale, dell'anticlericalismo di Stato. Ebbene, si sono dovuti smuovere questi macigni per far posto alla sua piccola pianta che aveva dentro di sé una forza vitale incontenibile. Però guardate ragazzi che la situazione non è cambiata. Ancora oggi ci sono enormi macigni che incombono sull'antica anima cristiana della nostra gente. Per esempio, macigno incombente è l'idea dominante che tutti i rapporti umani siano determinati da fattori economici con una concatenazione così implacabile da non lasciare nessun posto né alla giustizia, né alla misericordia, né alla fraternità, né in genere a nessun altro bene che non sia economicamente configurabile. Questo è un macigno enorme. Macigno incombente è il mito del successo da inseguire a ogni costo, con l'astuzia, con l'adulazione, con la menzogna, con la prepotenza, con l'aggregazione a consorterie spregiudicate e oscure, perché si è convinti che solo dal successo sia determinato il valore di un uomo. Macigno incombente è il dogma libertario del rifiuto dichiarato di ogni limite, di ogni vincolo, di ogni regola morale, di ogni principio assoluto, di ogni attenzione agli altri, che è un dogma che si presenta con un'aria, come dire, festosa, amica, liberatrice, vietato vietare, che bello, ma che in realtà è crudele e mortifero, e troppo spesso conduce al deserto esistenziale e a una vita senza speranza. Il popolo di Cristo sembra schiacciato e rattrappito sotto questi massi. La strada della Chiesa sembra ostruita senza scampo da questi ostacoli. Allora, cosa dobbiamo fare davanti a questi macigni? C'è chi pensa che prima di tutto bisogna studiarli, misurarli con cura, che è un'operazione legittima, che però non serve molto, perché quando li abbiamo ben misurati sono ancora lì. Quindi bisogna fare le inchieste statistiche, no, bisogna fare tutte cose molto, molto pregevoli, ma insomma alla fine non spostano niente. Oppure si può anche, qualcuno pensa che si può elaborare dei programmi di sterro o di aggiramento, ma la nostra vita è breve, il tempo non ci basterebbe. Secondo il Vangelo, queste montagne di ostilità si possono e si devono far volar via con un po' di fede. E non ha molta importanza sapere di essere in tanti o in pochi. Che conta è che la nostra fede sia buona, sia la fede di Clelia, sia la fede dei santi. In verità vi dico, ha detto Gesù, se avete fede pari a un granellino di senapa, potrete dire a questo monte, spostati da qui a là, e adesso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Certo, un tipo di fede così si esercita prima di tutto verso di noi e ci fa diversi dagli altri, e in qualche modo ci estromette un po' dagli altri, ci fa giudicare matti, perché è un uomo di fede, di fronte a chi non ha fede è matto. Uno che ha fede e crede che nell'Eucaristia sia presente Gesù Cristo è matto per chi non ha fede, evidentemente. Ma guardate che anche Gesù è stato giudicato matto, C'è una frase del Vangelo di Marco che non si sente citare troppo spesso. I suoi parenti, uscirono per andare a prenderlo poiché dicevano è fuori di sé. Ma proprio perché ci fa diversi, ci consente di essere il principio determinante di trasformazione e di salvezza per la famiglia umana. Alle parole che ho ricordato all'inizio, Solovyov aggiunge, gli uomini di fede spesso sono detti sognatori, utopisti, pazzi, ma essi sono profeti, i migliori fra gli uomini e le guide dell'umanità. E questa è una fede che prima di tutto cambia la nostra vita, ci fa arrendere a Gesù, al suo Vangelo, alle sue forti esigenze, e solo dopo che ci siamo arresi noi di dentro diventiamo esteriormente più forti, nonostante la nostra debolezza. Anche voi avete sentito dire, perché è anche giusta la frase, che l'importante è diventare credibili. davanti al mondo, cioè facili da essere accettati dal mondo, venire incontro alle sue richieste, capire la società di oggi e gli uomini del nostro tempo, ma io vi dico che non sta qui il nocciolo del problema. L'importante non è che diventiamo credibili, l'importante è che diventiamo sul serio credenti, che ci arrendiamo a Cristo e al suo messaggio nell'intima verità del nostro essere, che comprendiamo il disegno del Padre su di noi e sulla nostra storia, che comprendiamo il significato della nostra vita. Io credo di aver già abusato un po' del tempo, una parola sola sulla la gioia, perché è un problema questo, come conseguenza del rispondere a Cristo, ma rispondere a Cristo ci impegna a soffrire o a stare allegri? Perché ci sono delle voci diverse, no? Anche si va un giorno a sentire una predica e si parla di gioia, però un'altra volta si parla di croce, com'è questa storia? Beh, bisogna dire che Gesù parla tanto di gioia quanto di tristezza. Voi piangerete, vi rattristerete, il mondo invece si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. E San Paolo parla di una tristezza secondo Dio che porta alla salvezza, contrapposta a una tristezza del mondo che produce la morte. E allora significa che il messaggio cristiano è travisato sia quando si censura il discorso della croce, e quindi quella della sofferenza, della sconfitta, dell'umiliazione, sia quando ci si dimentica che è un evangelo, cioè un annuncio di gioia. Resta il fatto però che noi siamo fatti per la gioia, non per la tristezza. La croce è solo la strada, anche se è una strada obbligata. Il traguardo è la Pasqua. Certo, a noi ci secca un po' dover passare da questa strada. Passare attraverso il Venerdì Santo ci dà un po' fastidio. Noi volteremo volentieri due pagine insieme del Vangelo, passare dalla sera del giovedì alla mattina di Pasqua. Ma no, il Signore ha stabilito tutto questo progetto, ma il traguardo è la vita di gioia, che è già data adesso. Perché il Signore dice, beati quelli che piangono adesso, ma dice già beati già adesso quelli che piangono. Quando uno è convinto che Dio esiste, ed è Padre, ed è l'approdo di tutti gli esseri, e Gesù Cristo è risorto, primizia della nostra vittoria, non può non essere allegro nel profondo del suo essere, per quanto male vadano le cose e per quanto deludente gli possa sembrare la cristianità. È vero che qualcuno ha osservato che a guardare in faccia quelli che escono dalla messa domenicale non si ha l'impressione che siano della gente molto contenta. Ma forse perché sono poco credenti, perché una fede viva è sempre premessa e ragione di gioia. Hilaire Belloc, questo scrittore e poeta inglese che si era convertito dal protestantesimo ed era passato dalla tristezza del puritanesimo protestante al cattolicesimo, lui ha fatto proprio questa esperienza che canta in questi versi: che regni tra i cattolici buon vino ed allegria, questo posso giurarlo, è l'esperienza mia. E io credo che non dobbiamo cambiare questa situazione, insomma, no? Noi ci dimentichiamo troppo delle nostre fortune, ma come si fa a non essere felici quando si ha un Padre nel cielo che non muore mai? Quando c'è un Salvatore che alla fine ci salva da ogni guai, alla fine però, ma comunque però ci salva. Quando nella Chiesa abbiamo un'appartenenza che non viene mai meno. Quando si ha la possibilità di cominciare sempre da capo dopo ogni sbaglio, anche il più grave. Quando si è in cammino verso una vita eterna. Perciò, ecco, allora credo che anch'io posso lasciarvi come ultima parola quella di San Paolo. State allegri e possibilmente siate seminatori di gioia. Grazie.